siamo a metà gennaio, ufficialmente i bagordi e le interminabili sedute a tavola sono finite, almeno così dovrebbe essere, e molti, soprattutto in Gran Bretagna, approfittano di questo mese per rinunciare all'alcol, un'iniziativa che è conosciuta come Dry January, mentre in Australia è stata spostata a luglio.
Infatti è Dry July, un'iniziativa recente appunto della Gran Bretagna, forse di origini finlandese, comunque di origini europee, e sono varie le ragioni per questo Dry January o Dry July, da quella della salute a quelle sociali, e noi questa mattina vogliamo parlare con voi proprio di rinunce.
Insomma, avete mai rinunciato a qualcosa per un certo periodo di tempo, a caffè, a sigarette, a dolci? Raccontateci se lo avete fatto e se ci sono stati o meno dei benefici in quel vostro mese o in quel vostro periodo di rinuncia. Il numero per parlare con noi è 1300 799 626, potete anche intervenire sulla nostra pagina Facebook SBS Italian oppure mandarci un SMS allo 0429 996 263.
Allora, rinunce questa mattina, le avete fatte, le fareste oppure assolutamente contrarie e continuate con i vostri vizi? 1300 799 626. Allora, quali sono i motivi per i quali si decide di smettere per un periodo limitato o per sempre di mangiare o bere quello che fino a ieri faceva parte della nostra dieta quotidiana? Ce lo dice Marco Lucchi con il prossimo servizio.
C'è chi smette temporaneamente di bere, fumare, mangiare alcuni cibi o bere caffè per motivi medici, per perdere peso, per una scommessa o un fioretto, o perché, come nel caso di Dry July e altre iniziative simili, in questo modo riesce a raccogliere fondi per associazioni benefiche. L'appena citato Dry July, ovvero luglio a secco, è una iniziativa che incoraggia le persone a rinunciare al consumo di alcol per il mese di luglio e invita a sponsorizzarle per il loro sacrificio, se così possiamo chiamarlo. Per la cronaca, l'Australia è al 19° posto nel mondo per consumo di alcol, l'Italia è al 56° e nei primi 10 posti della classifica ci sono 9 paesi dell'est europeo, con in testa la Bielorussia. Ovviamente altri mesi dell'anno sono stati utilizzati da altri enti di beneficenza per promuovere le loro raccolte fondi. Un'altra ragione per smettere temporaneamente o per sempre è economica. Vediamo l'esempio di Tobias van Schneider, un artista americano intervistato dalla SBS. Per 15 mesi Tobias ha deciso di smettere di bere alcol e caffè. Si è accorto di aver risparmiato $1000 al mese. Evidentemente comprava vino di qualità o aveva un debole per i cocktail. L'artista ha notato anche che la sua vita sociale è cambiata. Addio alla frase «Amici, andiamo a farci un drink», che poi non è mai uno solo. Anche perché, nota Tobias, condividere una serata con amici brilli ed essere l'unico sobrio è noioso e anche fastidioso. Eliminare l'alcol ha anche migliorato la sua qualità di sonno. Ovviamente bere prima di andare a nanna fa addormentare subito, ma in genere ci si sveglia nel cuore della notte assetati o col mal di testa. E se si è bevuta molta birra, una rapida corsa al bagno è necessaria. Per concludere, l'eliminazione del caffè. Ovviamente stiamo parlando di caffè all'americana, quindi una sorta di tisana annacquata di colore scuro. Secondo Tobias van Schneider, lo ha aiutato a digerire meglio, lo ha reso meno nervoso, e l'artista ci racconta anche che va al bagno più regolarmente. Sono passati 15 mesi dall'inizio del suo esperimento e Tobias sostiene di non avere alcun rimpianto. Addio alcol e addio caffè.
Insomma, problemi urinari risolti grazie a queste iniziative, appunto Dry January, Dry July, il mese a secco. Questo appunto è il mese gennaio in Europa, soprattutto dopo i bagordi di Natale, nella quale se ne approfitta per smettere, per rinunciare a qualche cosa per un certo periodo, in questo caso l'alcol, però si può fare anche con altri elementi della nutrizione.
Lo avete mai fatto e se sì, perché? Ascoltiamo che cosa ci dice Greg, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Greg, ben ritrovato.
Buongiorno Greg.
Buongiorno a voi.
Allora Greg, hai mai fatto questi tipi di fioretti?
Diciamo che nella mia vita, con forse una scusa religiosa, nel senso l'avvento, quaresima, mi è capitato di rinunciare a qualcosa, generalmente nel cibo, di cui vado ghiotto. E l'ultima rinuncia che ho fatto è stata forse l'anno scorso, 2 anni fa. Ho rinunciato per la quaresima a qualsiasi forma di alcol per, 40 giorni.
Come era andata?
Diciamo che la necessità di bere viene decostruita, nel senso ci si accorge che non si ha una vera necessità, e quando arriva il giorno di Pasqua non si ha neanche quasi voglia di bersi 5 litri di birra, a dirsi la verità. Devo dire che sono sicuro che fa bene per l'organismo, è una buona abitudine anche a livello di esercizio di forza di volontà. Io ho smesso di fumare senza l'aiuto di nessuna pasticca, cerotto, guru indiano o il corso di ipnosi, per cui ritengo che sia, ripeto, un buon esercizio di forza di volontà.
Ma Greg, dicevi che si riesce a decostruire le esigenze di alcol, sì. Ma poi una volta finito questo tuo periodo di quaresima di Fioretto, le hai ricostruite?
Sì, le ho ricostruite, però devo essere sincero, Carlo, non sono andato a un rave party dove ho bevuto un bidone di birra. Cioè, il mio consumo di alcol di solito dopo queste rinunce è comunque più consapevole, o comunque più legato a... devo bermi per forza un'altra birra? No, sono a posto così.
Senti, ma qual è la cosa più difficile, appunto? Tipo le tentazioni nel deserto, e hai dei momenti di astinenza, oppure una cosa più semplice, easy?
L'astinenza, almeno nel mio caso, non è mai fisica, se no avrei dei seri problemi. È più un discorso legato all'occasione sociale. Per cui, specialmente in Australia, ho fatto moltissima fatica a trovarmi con gente o a essere fuori a dei drink di lavoro e ordinare un lemon lime.
Senti, ma Gregorio, e come reagivano gli altri a questa tua scelta? Chiaramente occasioni in cui ti confronti e in cui ci sono delle feste, diciamo social così, con altre persone, ti pongono in queste situazioni in cui gli altri ordinano da bere e tu no. Come vivevi questi momenti? Ti sentivi appoggiato o ostacolato dai tuoi amici e colleghi?
Ma stupore, sicuramente stupore, ha la stessa risposta che ho quando magari sono 5 giorni che mangio il barbecue e al 6° giorno dichiaro no, magari mangio un'insalata, oddio sei vegetariano, fa fatica, soprattutto in Australia, perché comunque è molto unusual che uno non si faccia una birra con gli amici, per cui le domande che arrivano è: sei astemio, hai la cirrosi, cioè...
Insomma, dov'è il problema?
Esatto, sì.
Greg, un'altra domanda: come hai vissuto la sfida con te stesso? Cioè, chiaramente è anche un po' mettersi alla prova. E se tu non ce l'avessi fatta, o se a un certo punto ti fosse venuta voglia di dire questa birra, insomma, me la bevo, come l'avresti vissuta?
Devo dire che prima di smettere di fumare mi è capitato in questi piccoli miei momenti di rinuncia di bermi una birra o comunque di dare uno strappo alla regola. Dopo aver smesso di fumare mi impongo una cosa, e normalmente la mia è un po' un challenge con me stesso, per cui non strappo la regola,
insomma, buona forza di volontà.
Allora, grazie per averci raccontato questa tua storia. Ci dicevi all'inizio, proprio per salutarci, che uno dei tuoi primi fioretti era un dolce o un cibo di cui andavi particolarmente ghiotto. Puoi confessare cos'era?
Parliamo del forse delle medie, per cui io amavo i goleador, ci mangiavo quantità industriali.
Aspetta, per chi non sapesse, i goleador, se non ricordo male, erano tipo delle caramelle gommose o...
Sì, due piastrine lunghe 4-5 centimetri, fatte di litantracce e forme di pneumatico di camion.
Carbone morbido.
Sì, esatto.
E quindi tu hai detto: faccio il fioretto a quell'età, e hai smesso di mangiarli per un mese, e poi sei uscito dal tunnel.
Sì, e poi sono andato dal dentista e ho smesso di mangiarle comunque.
Gregorio, grazie mille per averci chiamato, alla prossima.
Ciao, un bacione, buona giornata.
Grazie anche a te.
Grazie allora a Gregorio che ci ha raccontato il suo passato da rinunciatore, quindi effetti positivi sulla salute, anche effetti positivi sull'autostima, anche se insomma c'è un po' da combattere.
E sui denti.
Sui denti soprattutto. C'è un po' da combattere con colleghi per spiegare i motivi di questa scelta. Noi questa mattina al 1300 799 626 parliamo con voi di rinunce.
Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco rientriamo con le vostre telefonate.
SBS World News vi offre le ultime notizie dall'Australia e dal mondo. Ascolta le ultime notizie alla radio dal lunedì al venerdì alle 18 e guarda ogni giorno il nostro telegiornale alle 18.30. Per saperne di più, visita sbs.com.au/news.
1300 799 626 per parlare con noi questa mattina di rinunce. Avete mai fatto delle rinunce con qualcosa come caffè, sigarette, dolci, cibari e varie per un certo periodo di tempo? Noi prendiamo appunto spunto da dry January e Dry July, insomma questi mesi di moderna quaresima.
E se sì, perché? Ascoltiamo che cosa ci dice Enrica. Enrica, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno.
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 Io non parlo di rinunce temporanee, io parlo di rinunce definitive. Sono ammesse?
Certamente.
mi preoccupa, allora, la cosa. Ci sono proprio le rinunce totali.
Definitive. Allora. Dopo 50 anni ho smesso di fumare.
Alla faccia della rinuncia. Questa sì, è grossa. Come ma... è riuscita a prendere questa decisione e poi a ottenere il risultato desiderato?
Allora, intanto... diciamo che ho cominciato a fumare in un contesto completamente diverso da quello attuale. Era un sintomo di libertà, le donne finalmente potevano fare quello che facevano gli uomini, perché a quell'epoca i compagni maschi erano invitati a fumare e le femmine erano considerate proprio di categoria inferiore, se mai lo facevano.
Insomma, lo fa James Dean perché non posso farlo io.
Esattamente quello. Dopodiché, tranne che nelle gravidanze e nell'allattamento, ho sempre fumato. Solo che sono cambiate le condizioni. A quell'epoca gli insegnanti fumavano in classe, tanto per dire, me compresa, non posso negarlo.
Adesso le cose stanno parecchio diversamente.
Non si fuma più al cinema, non si fuma più ai ristoranti. E quello dei ristoranti è stata una delle motivazioni.
Ma per curiosità, per fare un passo indietro, fumavi in classe come insegnante o come studentessa?
No, come studentessa mai.
Ah, poi, come insegnante?
In genere mai. Come insegnante sì, ma non io, tutti.
Ah,
per,
okay.
Per cui era un contesto culturale estremamente diverso. Dopodiché è cambiato tutto. Per esempio, non si può più fumare al bar e al ristorante. E la cosa deliziosa era poter prendere un caffè espresso con una sigaretta. Ma se non posso più accendere la sigaretta, anzi, come sottorisultato, non prendo neanche più il caffè.
Enrica, questa è una rinuncia, diciamo che hai preso un po' il nostro tema e l'hai veramente ampliato. Non è una rinuncia di un mese, ma è una rinuncia per tutta la vita. Hai notato appunto miglioramenti che ti hanno fatto diciamo comprendere che in effetti a volte rinunciare è un bene?
Sì, sicuramente sì, nel senso che la sigaretta diventa poi un vincolo. Allora, se non posso prendere, fumare la mia sigaretta, non prendo il caffè. Il pranzo mi va di traverso se so che non posso prendere la sigaretta.
Una catena, insomma, una catena alimentare.
Una catena. E allora a questo punto ho detto basta, è ora di smetterla.
E a livello di sfida mentale, di forza di volontà che è stata necessaria per raggiungere l'obiettivo, come l'ha gestita?
È semplice. Allora, dire di colpo no, a me sembrava assurdo, cioè diventi poi, visto che fumi regolarmente da una vita, non è così semplice. E allora ho ridotto gradualmente, finché nel giro di qualche anno sono arrivata a 4-5 sigarette, qualche volta 3, poi 4 anni fa, ho avuto un problemino ai denti, per cui per 3 giorni il dentista mi ha detto non si fuma per nessun motivo, e ho detto giusto.
Quale migliore occasione?
Insomma, finito. Lo sforzo di volontà l'ha fatto il dottore in questo contesto. Allora, direi che c'è un problema con i denti. Il dente e la spinta...
Anche Gregorio lo diceva, infatti. Per i dolci.
Sì, perché sono quelli che ti mettono il vincolo stressante. Se ti dice no per ragioni veramente fisiche, contingenti, allora non puoi dire sì.
Un'ultima cosa, ma invece un fioretto di un mese, una qualche rinuncia temporanea, lo faresti o no?
No, perché io penso che uno si prende una sbronza con i risultati che ha una sbronza e questo non gli dice adesso basta, non lo fare più, cosa serve un fioretto?
Il fioretto quindi non serve.
Un approccio molto razionale, devo dire. Enrica, grazie mille per averci chiamato.
prego.
Una buona
giornata.
Grazie,
alla prossima.
1300 799 626, il numero per chiamarci, ancora 7 minuti per parlare con noi questa mattina. Parliamo di rinunce, siamo passati alle rinunce di un adolescente che rinunciava alle Goleador, queste
caramelle
gommosi assolutamente letali per i denti, fino alla rinuncia delle sigarette, ma questa è una rinuncia di tutta la vita.
Ascoltiamo la che cosa ci dice Valentina. Valentina, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Valentina.
Buongiorno Magica.
Allora,
Virginia.
Virginia è un'altra.
Non fa niente.
Senti, allora, qual è stata la tua rinuncia? Innanzitutto hai fatto anche tu una rinuncia, diciamo, per la vita, oppure una rinuncia di un mese, un fioretto?
Temporaneo.
Ma di solito non sono molto fiorettista. ho dovuto farlo perché me lo meritavo, quindi mi sono autoflagellata.
Ah, una punizione che ti sei data?
Sì, esattamente per un mese, non di più, perché non avrei sopportato.
Rinunciando a cosa?
Avevo deciso per un mese di non toccare nemmeno un bicchiere di vino, di alcol, e soprattutto di non uscire con i miei amici perché non me li meritavo.
Ah, tu non meritavi i tuoi amici?
Ah, è stata proprio quindi una vera e propria punizione. Avevi combinato qualcosa di grosso?
Sì, grossissimo. Ne andava della mia carriera cestistica. Ah. Ho perso un volo aereo per andare a fare una partita di campionato.
No, aspetta, raccontaci un attimo, carriera cestistica, perché giocavi a basket? Giochi a basket?
Pallacanestro, sì, facevo la professionista di pallacanestro in Italia. E dovevamo partire per una trasferta in Sicilia, in Sardegna. Dovevamo trovarci all'aeroporto, ma io non mi sono presentata all'aeroporto.
Ecco, quali sono le ragioni?
Ma perché ti eri ubriacata la sera prima?
Ma ubriacata mi sembra una parola grossa.
Avevi leggermente abusato di quantità alcoliche?
No, avevo detto, siccome dovevamo partire alle 5, ho detto vabbè, saluto un attimo i miei amici. Poi si sono fatte le 9 di sera, saluta questo, saluta quello, fai qualche giro in qualche bar, alla fine all'ora di mezzanotte quello che sarebbe stato il mio futuro fidanzato, è girata la nostra storia, mi ha accompagnato a casa. Peccato che io non sapevo né dove fossi né come mi chiamassi.
Quindi diciamo che il gomito so,
allora
è stato
alzato capito bene.
Un pochetto. Quindi sostanzialmente poi cosa è successo?
E poi è successo che mi hanno chiamato, io mi sono svegliata ma non sapevo chi ero e cosa facevo. Per fortuna il mio intelligente futuro fidanzato mi aveva lasciato tanti bigliettini attaccati sui muri e sugli armadi per spiegarmi cosa era successo.
Gentilissimo, un signore.
Siamo un po' il film Memento con gli indizi per lo smemorato.
Avevo capito che ero morta e quindi avevo pensato addirittura di andare all'ospedale e fingermi malata di qualche malattia grave, ma non mi veniva in mente niente di intelligente. E quindi loro mi hanno detto vabbè, vieni all'aeroporto, prendi il volo. Io ho detto niente.
Ma loro chi? Loro chi? La tua squadra di basket?
Ah sì, la mia società, il mio allenatore. Mi hanno detto dove sei? Io ho detto non è suonata la sveglia, la cosa più che mi è venuta in mente, sto arrivando.
E quindi da lì un mese di punizione, quindi niente alcol e niente amici.
Però è stata un'esperienza istruttiva, perché per arrivare all'aeroporto ho dovuto usare il mio libretto degli assegni perché non trovavo la chiave della macchina, non trovavo il portafoglio.
Cioè hai pagato un tassista con un libretto degli assegni e lui l'ha accettato?
Sì, per farmi accompagnare, però mi ha preso talmente la situazione a cuore che a quel punto là non mi ha neanche fatto pagare l'andata e il ritorno.
Aveva capito l'entità del dramma.
Quindi eri tu il fioretto del tassista sostanzialmente.
Ho perso anche un secondo volo. E a quel punto là ho deciso che avevo esagerato, quindi ho deciso che solo per una volta all'anno posso superare i limiti di bere, diciamo, un bicchiere in più. E poi ho deciso, vabbè, non posso più uscire per un mese. Solo che avere vicino degli amici è un pericolo, perché sono
ti tentano,
Sì, quindi ho dovuto chiudermi in casa per un mese, non rispondere al telefono.
Senti, ma questa esperienza della rinuncia ti ha cambiato?
Sì, perché adesso mantengo la promessa di non esagerare più per oltre una volta all'anno.
Non osiamo immaginare cosa succederà quella volta all'anno.
E non te lo chiediamo.
È come se fosse Capodanno, anche se non lo è.
Okay.
Valentina, grazie mille per averci chiamato.
Grazie a
voi. Grazie, alla prossima.
Ciao. Buongiorno allora Valentina. Allora noi siamo in chiusurissima, mancano due minuti, abbiamo ancora una chiamata.
Abbiamo con noi la signora Anna, non abbiamo tanto tempo, ma sentiamo cosa ha da raccontarci questa mattina. Benvenuta signora Anna.
Buongiorno a tutti quanti voi.
Buongiorno signora Anna, cosa hai rinunciato nel
mese? A me sono 46 anni che ho rinunciato a tutte le cose che mi piacciono a me, rococò, susamel, sono dolci saporiti, però se non c'hai i denti buoni, quelle se ne cascano, che sono troppo duri.
Anche qua si tratta di dolci.
I denti.
Sono troppo sapori, se c'è denti duri quelli ti rompono i denti, che sono troppo duri, però sono molto speciali e croccanti e saporiti. E qua non ci sono.
Signora Anna, ma e lei soffre per rinunciare a questi dolci?
Mi sento troppo male. Io quando passo vicino a un bar, no, che ci sono tante dolci, dico, è meglio che me ne vado a casa, non c'è niente che mi piace, è meglio che rinuncio e me ne vado. Faccio che non guardo niente.
Ecco, guardare
però
ma non
almeno
toccare.
Salviamo i denti, signora Anna, grazie mille.
Per risparmiare la dieta.
Giustamente anche la dieta è un conto.
Ingrassare, no?
Allora, signora Anna, grazie per averci chiamato questa mattina. Buona giornata
a tutti voi.
Ecco, ricordiamo perché ormai sono un esperto. I rococò sono un dolce,
esatto. ne avevamo già parlato il mese scorso.
Però, appunto, per l'ascoltatore occasionale che non lo sapesse, un dolce del napoletano. Una grande passione della signora Anna alla quale ha rinunciato.